Buonasera a tutti, questo spettacolo lo vogliamo dedicare a tutti quelli che hanno memoria in questo paese, a quelli che pensano che ci sia una strettissima correlazione tra le leggi razziali e il fascismo, a quelli che pensano che i partigiani non erano e non avevano la stessa pelle dei repubblichini di Salò. E a loro voglio dedicare questo pezzo, che non è stato scritto da un comunista, nemmeno da un socialista, nemmeno da un democristiano, è stato scritto da un liberale che si chiamava Piero Calamandrei. Perché dopo il 25 aprile del 1945, in Germania, uno dei maggiori responsabili dei massacri dei nazifascisti nel nostro paese, Kesselring, disse che cosa vogliono questi italiani? Devono fare e devono costruire un grande monumento a noi. E Calamandrei gli ha risposto così: lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non con i sassi affumicati, dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri amici riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che alla fine ti videro fuggire, ma soltanto con il silenzio dei torturati, più duro di ogni macigno. Soltanto con la roccia di questo patto giurato tra uomini liberi, che volontari si adunarono per dignità e non per odio. Decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se tu vorrai tornare, ai nostri posti ci troverai, morti e vivi, con lo stesso impegno. Un popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza. Grazie. Marino Severini, Sandro Severini, Gang.
All'alba del 4 di maggio arrivarono le orde assassine, in tanti e più di 2000, la feccia del terzo regime. Li guidavano i cani da guardia, la guardia dei repubblichini. In tanti e più di 2000 vili aguzzini. E all'alba, quassù sopra il monte, Sant'Angelo s'era svegliato quando aprirono il fuoco e a calci le porte sfondarono ed entrò così l'inferno, l'inferno qui sulla terra, l'inferno quello dei vivi, l'inferno che chiamano guerra. E pietà, pietà gridammo fra le lacrime e i lamenti, prima gli alberi e le mura, poi noi cademmo innocenti. Mazzarini Maria, presente. Mazzarini Nel, presente. Mazzarini Marino, presente. Mazzarini Pietro, presente. Mazzarini Rosa, presente. Mazzarini Santa, presente. Mazzarini Palmina, di anni sei. Di maggio ci bucarono gli occhi e le mani, perché nostra colpa era quella di essere fratelli dei partigiani. Ma il sangue nostro versato è quello che inizia la terra, nell'ora della promessa, ora e sempre. Thank you.
quanto pesano le ingiustizie e qual è il loro prezzo. E soprattutto chi lo ha pagato nel corso del tempo. Dobbiamo partire da una data, 12 luglio 1944. Siamo a Sant'Anna di Stazzema, poche case sparse nell'entroterra della provincia di Lucca. È una storia che parte da una fotografia in bianco e nero leggermente sfocata. C'è un gruppo di bambini che giocano festosi davanti al parco della scuola. Cantano e ridono felici e si tengono per mano e compiono un giro tondo. Le bambine vestite di bianco con i grembiuli puliti e i cappelli in testa, le bambine con la camicia, i pantaloni corti e le bretelle. Giro, giro tondo. Casca il mondo, casca la terra. Tutti giù per terra. Avevano scritto poco prima i loro sogni su dei fogli di carta. Mentre intorno la guerra dei grandi distruggeva e divideva il mondo. Sogno di fare il dottore per aiutare le persone. Sogno di diventare vecchio come mio nonno. Sogno di vedere il mondo. Un mese dopo, 12 agosto del 44, i sogni di quei bambini vengono infranti da qualcosa di più grande di loro, qualcosa che ha a che fare con la guerra, con la morte. I razzi illuminano il cielo di rosso e arrivano i soldati nazisti della 16ª divisione Panzergranatier. Entrano a Sant'Anna e, accompagnati da italiani, fascisti in camicia nera. Bruciano le case e devastano le chiese. Alla fine si contano 560 morti. Una strage efferata compiuta contro dei civili in fuga dalla guerra, contro donne, vecchi, bambini e piccoli ancora in fascia. Anna Pardini è nata soltanto pochi giorni prima. Quella fotografia di bambini che solo poco prima correvano e ridevano senza preoccuparsi delle cose del mondo, conserva oggi il senso della storia e della memoria, molti anni dopo, ancora oggi. Cesare Pavese, uno dei grandi del Novecento, alla fine di uno dei suoi romanzi più belli, scriveva: ora che ho visto che cos'è la guerra, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi, e dei caduti, che facciamo, perché sono morti. E io non saprei che cosa rispondere, non adesso almeno. E non mi pare che gli altri lo sappiano, perché lo sanno unicamente i morti. Soltanto per loro la guerra è finita davvero.
C'era tempo per la paura, nati sotto la stella, quella più bella della pianura. Avevano una falce e mani grandi da contadini, e prima di dormire un padre nostro come da bambini. Sette figlioli, sette di pane e miele, a chi li do? Sette come le note canzone gli canterò. Pioggia e neve e cielo e vola e fuoco insieme al vino, e vanno via i pensieri insieme al fumo su per il camino. Avevano un granaio e il passo a tempo di chi sa ballare, di chi per la vita prende il suo amore e lo sa portare. Sette fratelli, sette di pane e miele, a chi li do? Non li darò alla guerra, all'uomo nero non li darò. C'è perdono per quella notte che gli squadristi vennero e via li portarono coi calci e le botte. Avevano un saluto e degli abbracci, quello più forte. Avevano lo sguardo, quello di chi va incontro alla sorte. Sette fratelli, sette e miele, a chi li do? Ci disse la mia nuora, questi miei figli mai li scorderò. Sette uomini, sette, sette ferite e sette solchi, ci disse la mia nuora, i figli di Alcide non sono mai morti. Passammo un giorno e in mezzo alla nebbia ci scoprimmo commossi.
Nel 1944 Sant'Anna di Stazzema si trova proprio sul filo della cosiddetta linea gotica. È il fronte di guerra dove sono attestate le forze dell'Asse, i militari della Repubblica Sociale Italiana, i soldati anglo-americani. Questa linea taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro e si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti in quei giorni sono in ritirata, gli americani li premono, linea gotica, gli americani premono. Nella zona di Montesole sono in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa. Effè maresciallo Albert Kesselring organizza la sua risposta militare. Il capo dell'operazione è Walter Reder, detto il Monco. La mattina del 29 settembre del 44, prima di muovere all'attacco di quella zona, quattro reparti delle truppe naziste accerchiano una vasta area di territorio compresa tra le valli del fiume Reno e Setta. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono come granchi all'assalto di abitazioni, di case e di scuole. Nella frazione di Casaglia, di Montessole, la popolazione impaurita si rifugia nella chiesa. Prima tocca a Ubaldo Marchioni, il parroco, poi ai vecchi, alle donne, ai bambini, poi i criminali si spostano dentro nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce e uccide 147 persone, 50 giovanissimi. Ma la strage è soltanto all'inizio. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Dopo sei giorni di rastrellamenti di violenza, 1830 persone perdono la vita.
Nel traffico del centro pedala sopra il suo triciclo e fischia forte alla garibaldina. Il carico che piega le sue gambe l'ingiustizia, la vita è dura per tante di Nanni, la vita è dura per tante di Nanni. E all'alba prende il treno e c'è odore di porcine sui marciapiedi della sua pazienza. Nella testa pesano volumi di bugie, la sera studierà Dante di Nanni, la sera studierà Dante di Nanni. E gli anni son passati da quel giorno che i fascisti ci si sono messi in cento ad ammazzarlo. Cento volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città Dante di Nanni, gira per la città Dante di Nanni. Una mattina sulla metropolitana che sanguinava forte e sorrideva, su molte facce intorno c'era il dubbio e la stanchezza, ma non su quella di Dante di Nanni, ma non su quella di Dante di Nanni. Passati da quel giorno che i fascisti ci si sono messi in cento ad ammazzarlo, e cento volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città Dante. città tante di danni. Da quel giorno che i fascisti ci si sono messi in cento ad ammazzarlo, e cento volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città tante di nanni, gira per la città.
I nazifascisti proseguono i massacri senza interruzione e in tutte le città, in tutti i paesi, in tutte le frazioni italiane. Colpiscono civili in fuga dalla guerra, vecchi, donne e bambini, ma anche i militari dell'esercito italiano che non intendono arrendersi al nemico. 30.000 persone uccise. 50 anni dopo. Siamo nel maggio del 94 a Roma. Allora, c'è un armadio rimasto dimenticato, come accade in Italia. Come si può dimenticare una penna, si può dimenticare un libro, ma si può dimenticare anche un armadio. Solo che questo armadio era piazzato in un palazzo del Cinquecento, la sede degli uffici di vertice della magistratura militare italiana. Era un armadio strano, aveva le ante rivolte verso il muro, era chiuso a chiave, protetto da un cancello e da un lucchetto. La leggenda dice che c'erano degli operai che stavano facendo dei lavori nel palazzo, che a un certo punto, picchiando contro un tramezzo, fanno uscire fuori l'armadio. In realtà le cose sono andate diversamente, però viene fuori questo armadio. Quelli che arrivano e aprono l'armadio trovano 695 fascicoli, 2277 voci in un registro. Dentro trovano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti, dentro trovano i nomi e i cognomi di tutti i colpevoli, trovano i nomi di Herbert Kapler, di Harry Priebke, di Karl Haas, ma trovano anche centinaia di altri nomi e qualcuno anche porta cognomi italiani. Era tutto ordinato con una puntigliosità maniacale, in una storia di ingiustizia. La verità è che quei fascicoli che sono rimasti sepolti per quasi 50 anni portavano due timbri, comando alleato e comando tedesco. Erano stati archiviati per sempre in nome del trattato di Yalta della spartizione del mondo. Anni dopo, il 22 giugno del 2005. Per la strage di Sant'Anna di Stazzema, 10 ex ufficiali e sottufficiali tedeschi vengono condannati all'ergastolo dal Tribunale militare di La Spezia. E poi, il 14 gennaio 2007, lo stesso tribunale condanna all'ergastolo 10 imputati per l'eccidio di Mazzaporto. Ma i conti non tornano, perché oggi i colpevoli condannati sono tutti ottantenni. Erich Priebke, per esempio, oggi è diventato anche il patron delle Miss. Lo avete sentito recentemente, no? Io sarei per adottare Priebke in ogni famiglia. Ogni famiglia può adottare il suo piccolo Priebke. Non costa molto. Costa soltanto tanti anni di silenzio e di innocenza. Però nel 1960, quando questi criminali avevano 40 anni, 50 anni, era il periodo in cui venivano archiviati i fascicoli dell'armadio della vergogna. E quando questi personaggi avevano 25-35 anni, era nel 1945, quando era finita la Seconda Guerra Mondiale. La politica dunque non è in grado, come la magistratura, di offrire ai suoi cittadini una verità condivisa sui fascicoli nascosti dell'armadio, perché ancora oggi noi viviamo nel paese della vergogna. Grazie.
La notte era chiara, la luna un grande lume, Eurialo e Niso uscirono dal campo verso il fiume. E scesero dal monte, lo zaino sulle spalle, dovevan far saltare il ponte a Serravalle. Eurialo era un fornaio, uno studente, scapparono in montagna all'8 di settembre. I boschi già dormivano, ma un gufo li avvisava, c'era un posto di blocco in fondo a quella strada. Sono due tedeschi di guardia sopra il ponte. La neve era caduta e il freddo la induriva, ma aveva scarpe di feltro e nessuno li sentiva. Le sentinelle erano incantate dalla luna, fu facile sorprenderle tagliandogli la fortuna. Una di loro aveva una spilla sul mantello, Eurialo la raccolse, se la mise sul cappello. Un'aurora boreale. Fu così che lo videro i cani e gli aguzzini, e volevan vendicare i camerati uccisi. Eurielo fu bloccato in mezzo a una radura, l'Iso stava nascosto, coperto di paura. Eurielo circondarono coprendolo di sputo, a lungo ci giocarono come fa il gatto col topo. Intorno a un ramo trafitto dai coltelli come un San Sebastiano, Iso dovette uscire, troppo era il furore, quattro ne fece fuori prima di cadere, e cadde sulla neve ai piedi dell'amico, e cadde anche la luna insanguinato. Due alberi fiorirono vicino al cimitero, i fiori erano rossi, sbocciavano d'inverno. Uscirono dal campo verso il fiume, dal campo verso il fiume.
Ti ricordi, uomo, il 1969? Ora, nel 1969 gli operai prendevano qualcosa come 500.000 lire al mese. Sarebbe stata firmata poco dopo la grande convenzione, cioè lo statuto dei lavoratori. Da Sesto San Giovanni, in Viale Monza, verso Piazzale Loreto, centinaia di migliaia di operai in tute bianche chiedevano diritti e si mischiavano con gli studenti che chiedevano diritti, proprio come in questi giorni. Nel 1969 una 500 costava 110.000 lire, pensate. C'erano tutti gli ingredienti per stare bene, in realtà non si stava molto peggio di oggi. Altro che crisi economica, c'era una crisi economica proprio fissa, che aveva delle radici dentro questa società, una crisi profonda. Noi eravamo un popolo di disgraziati, Eravamo dei disperati. Altro che 40° posto della competitività. Eravamo a livelli del Congo, dello Zaire, ma noi eravamo felici. Eravamo 50 milioni di disgraziati. 600.000 persone invece di ricchissime. Però stavamo bene. Noi il 3 o 4 di agosto prendevamo la nostra 500 e andavamo a Gabice Mare. A Gabice Mare, nella nostra pensioncina, che costava poco, dove tutti eravamo belli contenti. Noi eravamo un popolo di disgraziati, felici, con la nostra 500. Il 12 dicembre del 69 mancavano 13 giorni a Natale. Milano era illuminata al giorno. C'erano i grandi magazzini sfavillanti, c'erano le compere e gli acquisti, tutti volevano fare le compere e tutti volevano acquistare qualcosa. Le luminarie addobbavano il centro e c'erano migliaia di persone stipate in pochi metri in corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo e piazza San Babila, e andavano su e giù, su e giù, e osservavano le vetrine. Sulla sinistra c'erano gli zampognari che venivano dall'Abruzzo. Sulla destra c'erano i venditori di caldaroste che venivano dalla Puglia. Un po' indietro c'era il bar del Barba, che serviva espressi, caffè, il caffè, che costava 50 lire a tazza. La gente transitava nei pressi del teatro La Scala. Quella sera rappresentavano il barbiere di Siviglia. Poi mi sono andato ad informare e a Rivoli, Cinema Rivoli, facevano Un uomo da marciapiede con Dustin Hoffman, e all'Excelsior facevano Nell'anno del Signore. Il freddo era come in questi giorni, ti entrava dentro nelle ossa. E tutti noi italiani eravamo felici, immortali, allegri e innocenti. Ad un tratto un boato, forte, rompe quella strana ubriacatura invernale. Giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano. 17 morti e 88 feriti. Noi, popolo di disgraziati, con la nostra 500, alle 16:27 ci sentivamo improvvisamente vecchi. Grazie.
Turno lunedì 6 di mattina, Sesto San Giovanni. Willy Breck che canta nella nebbia, consola i tuoi 30 anni. Lontane son le torri di Milano, le sue luci cieche. In fila in tangenziale le voci si sentono tradite. La sirena chiama otto ore, così è da una vita. Vibri un altro giorno e tiri avanti senza via d'uscita. Soffocati nel regno del rumore, al reparto verniciatura non passano le ore. E la nebbia che ci assale ci confonde. Tutta una stagione, inverno e primavera. È la fabbrica che ruba e ci divora i nostri anni migliori. Fuori. I sogni di mio padre contadino ora alzano le mani. Mio fratello è in galera da 10 anni, ma tornerà domani.
Giugno 2001, Corte d'Assise di Milano, Delfo Zozzi, Carlo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni, condannati all'ergastolo. E fin qui tutto bene. Poi, come accade in Italia, 3 anni dopo, la parola passa alla Corte d'Assise d'Appello, che assolve Delfo Zozzi, Carlo Maria Maggi, per insufficienza di prove, e Giancarlo Rognoni per non aver commesso il fatto. Un anno dopo il processo si chiude in Cassazione, con la conferma delle assoluzioni degli imputati e l'obbligo, attenzione, da parte dei parenti delle vittime, del pagamento delle spese processuali, 500.000 euro. E resta una verità storica, anche dalle sentenze di assoluzione. La responsabilità di Franco Freda e di Giovanni Ventura, ritenuti anche dalla Corte di Cassazione gli esecutori della strage di Piazza Fontana, ma non più giudicabili dopo l'assoluzione definitiva del gennaio del 1987 a Catanzaro. Tutto bene. Nessuna giustizia per Piazza Fontana. Per la strage alla questura di Milano. Per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio del 74, oggi si è aperto il quarto processo. 34 anni dopo, nessuna giustizia. Per la strage sul treno Italicus. Non c'è nessun mandante politico per la strage alla stazione di Bologna e per quella del treno rapido 904. Addirittura in questi giorni sentiamo echi lontani. Per esempio c'è un signore chiamato Francesco Cossiga che in più di un'intervista ha detto sul movimento degli studenti che è in piazza in questi giorni per l'Italia. Lasciamoli sfogare. Facciamo in modo che spacchino su tutto. Spacchino vetrine, macchine, tutto. Aspettiamo e poi mandiamo la polizia e li massacriamo. Nell'ultima intervista si è corretto perché voleva osare di più e ci ha detto che forse era meglio che in questi scontri di piazza che lui ipotizzava e che fortunatamente non ci sono stati. Sarebbe dovuto morire un bambino, una donna, dice meglio un bambino. E poi questi echi lontani, come dei fantasmi, che non ci fanno dormire. Per esempio, il pensionato Licio Gelli, quello che tutti i giorni va davanti alla sua ufficio postale a ritirare la pensione tutti i fine mesi, il 27 prende la pensione dello Stato, dice Gelli. Ci ha voluto raccontare pochi giorni fa che in Italia potrebbero esserci ancora delle stragi, ma con tranquillità. Nessun giornalista gli ha chiesto: ma che cazzo stai dicendo? Ma tu stai parlando di stragi contro vittime innocenti? Nessuno. Una cosa normale. Uno va in televisione e dice: potrebbe esserci delle stragi. Una cosa normale. Un paese normale. Eh? E poi c'è sempre il gobbo che sta lì. Il gobbo può avere un'età indecifrabile, che va dai 100 ai 2000 anni. Secondo me noi potremmo morire tutti fra 30 o 40 anni e lui
continua imperterrito a vivere. È come una sorta di segno di immortalità. Il gobbo porta però con sé tutta una serie di cassettini belli nascosti, dove ci sono una bella pigna di fogli accatastati. Io me lo immagino. Quando qualcuno parla, tira fuori il foglio sulla destra e dice: tu hai detto questa cosa, ma tu nel 1972 eri ministro di Grazia e Giustizia.
Perché ti avevo nominato io, eh?
Silenzio. In questo paese immorale, dove tutto sembra normale, dove anche le cose più vergognose possono essere normali, è accaduto che nessuno ha pagato, per esempio, per l'omicidio di Roberto Franceschi, uno studente di questa città che frequentava l'Università Bocconi e che oggi poteva essere uno dei migliori economisti italiani, e che la polizia ha ucciso il 23 gennaio del 73 davanti alla sua università, mentre chiedeva uno spazio per poter parlare, cioè un'aula per fare un'assemblea. È potuto accadere che Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due ragazzi di 18 anni, potessero essere uccisi, colpiti, il 18 marzo del 78 in via Mancinelli a Milano, con 8 colpi di pistola, e che nessuno, ad oggi, passati 30 anni, ha pagato nulla per quell'omicidio. Nessuna giustizia per Saverio Saltarelli. Franco Serantini, l'anarchico ucciso e pestato di botte dentro in un commissariato di polizia a Pisa, soltanto perché, come scrive Corrado Stagliano nel suo libro bellissimo, il sovversivo, era figlio di NN, non aveva una carta d'identità. Claudio Varalli, ucciso in questa città in piazza Cavour. Giannino Zipecchi, ucciso in questa città in corso 22 marzo. Piero Bruno, ucciso a Roma nel 1975. Alceste Campanile, ucciso a Reggio Emilia. Giorgiana Masi, ucciso con ogni probabilità dalle squadre speciali di Francesco Cossiga nel 1977 sul ponte Garibaldi a Roma. Walter Rossi, in cui alcuni personaggi dei nuclei armati rivoluzionari si scambiarono la pistola, Cristiano Fioravanti e Alessandro Alibrandi. Valerio Verbano, che qualcuno entrò dentro nella sua casa, legò suo padre e sua madre e uccisero suo figlio davanti ai loro occhi. Oltre a questi nomi, centinaia di ragazzi che sono stati uccisi in questo paese solamente per le loro idee. Nessuna giustizia, nessuna verità, però noi non dobbiamo mai dimenticare. Grazie.
Attraversano il ponte poco dopo il tramonto. Figli promessi alla fine del mondo, sono solo ragazzi tra la pioggia ed il fuoco, sono solo ragazzi fra il primo lavoro e l'ultimo gioco, sulla via del ritorno il silenzio è strano. Città che ha paura del vento e assomiglia a Milano, ma Milano non è. Perché? 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 posto e gli aiuti. Perché, perché, perché? Il 18 di marzo, le 8 di sera, che sia maledetto quel giorno, maledetta quell'ora. In via Mancinelli sono 8 gli spari, il sangue hanno freddo le spalle coperte, i 5 sicari. Ma chi li manda? Presta servizio, chi copre il segreto e servo fedele riscuote a palazzo, ed io so chi è. Perché, perché, perché posto e iaio, perché.
Le ingiustizie hanno riguardato anche le storie di mafia. Questo pezzo è stato scritto da Raia Marazzini e considero una delle cose più belle che siano state scritte nel Teatro Civile. Dura 5 minuti. Questo pezzo di Raia Marazzini lo voglio dedicare a tutti i vostri figli, se ne avete, e a tutte quelle persone giovani a cui potete raccontare una storia semplice. È una storia di 2 ragazzi che si amano una sera di maggio di molti anni fa a Firenze. Marino Severini, chitarra e voce, un applauso. Sandro Severini, chitarra elettrica. Firenze è piazza della Signoria, poco distante, in via dei Georgofili. il 27 di maggio si sta bene fuori. E pennellate di colore e gli occhi della Madonna e il naso del bambino e i colori che brillano accesi mentre una famiglia cammina senza pensieri cattivi. Angela Fiume Inencioni, 36 anni. Fabrizio Nencioni, 39 anni. Nadia Nencioni, 9 anni. Caterina Nencioni, 6 mesi. È una famiglia che passeggia prima di rientrare in albergo, tra queste vie fiorentine, che crescono uomini di lettere e uomini di pittura, e le statue immobilizzate in gesti antichi, meravigliose. E la vita che ancora sta dando il meglio di sé. Dario Capolicchio, 22 anni. È luna di notte e la pallida luna fa ombra ai rossori degli amanti. E i colori ad olio eterni si squagliano come acquarelli al calore dei sospiri. E tu oggi, e tu uomo oggi, se passi da Firenze, puoi ancora trovarli lì. Due ragazzi incollati alla vespa dai baci, le gambe incastrate per un amore totale, anche dove non si dovrebbe. Ma come fai ai suoi sorrisi non prestare ascolto, diventare una cosa sola nell'ombra della strada. Stringerla per sempre e non salutarla mai. Ancora 5 minuti, devo andare e poi tutti giù a ridere. Ma come fai ad andare via? Ad andare via per sempre? E allora si bacio. Sì, resto. Ancora 5 minuti, no, è quasi l'una, no. Ti bacio, devo andare 5 minuti. Ti bacio, devo andare 5 minuti. Devo andare a domani, sì, amore, notte, ti bacio anch'io. Dolce notte. Ma che fine farà la bellezza? Fra 5 minuti, in quale stato si ridurrà l'arte fra 5 minuti? La cera si squaglierà, i colori ad olio si annacqueranno, il marmo si sbriciolerà. E gli affreschi che erano stati lì appesi per 500 anni
si staccheranno in bolle d'aria e il bronzo si fonderà in figure frattali e la pietra franerà mentre le chiavi di volta ormai arrese non riusciranno più a contenere le strutture chiuse in tutte le loro architetture. Quale bacio nuovo, quale bacio vecchio ci sarà? Se fa 5, 4, 3, 2, un minuto, fra 5, 4, 3, 2, un secondo. In Italia, a Firenze, il 27 maggio del 1993. Tutto sarà terra e polvere, e pietra e sassi, e cemento e ghiaia, e turba e catrame, e ferro e gesso, e legno e vento e polvere, e gomma, e fuoco e fumo, e fumo e fuoco, e fumo e ancora polvere e ancora aria, e polvere e terra, aria e terra. Quale opera potrà sublimare tutto questo? Perché qui non c'è stato un duello da narrare, non c'è stata una battaglia di valorosi, non c'è stata una sfida lanciata a tempo debito, un guanto con il quale tu puoi avere schiaffeggiato, tu puoi avere schiaffeggiato l'altra parte. Qui soltanto vittime innocenti di assassini vigliacchi. Una famiglia, madre, padre, un bimbo, una bimba appena nata, pochi mesi, ancora 5 minuti, e sarebbe stata anche per loro tutta un'altra vita. Ma la vita è questa, uomo. Nessun destino umano ha 5 minuti di riserva. Grazie!
Spezzo un attimo il filo del racconto dicendo solo che la prossima canzone, il testo della prossima canzone è stato scritto da Giovanni Impastato, il fratello di Peppino. Questa canzone fa parte insieme a altre 25 di un CD edito dal Manifesto, insomma 26 canzoni che il rock italiano, non so, la cultura rock italiano ha dedicato a Peppino Impastato. Io penso che sia questo un gesto di grande civiltà. Questa si chiama Ricordo d'autunno.
Fresco era il mattino, c'era odore di crisantemi, il viso tuo ricordo fisso nel vuoto, e il pianto delle donne e il suono delle campane. È andato in paradiso con gli angeli a giocare, ma presto tornerà a giocare con te, ma presto tornerà a giocare con te. Ma ieri l'altro, la radio ha detto che Yuri Gagarin, il giullare dei cieli, visto gli angeli, non ha visto gli angeli, non ha visto angeli giocare nei cieli. Amico mio, come farai, come farai a giocare da solo, amico mio, come farai, come farai a giocare da solo. Ricordi primi giorni di scuola, primi giorni di ottobre alle elementari, la maestra diceva dovete studiare, mentre noi scappavamo via per andare a giocare con le foglie d'autunno che danzavano incerte, con le foglie d'autunno sulla soglia delle nostre porte, con le foglie d'autunno che facevano finta di non essere morte. Amico mio, come farai a giocare da solo? Amico mio, come farai a tornare per giocare con me?
Braccia forti e un corpo allungato come il suo volto, e capelli mai pettinati e baffi e barba e uno sguardo che osserva lontano, al di là delle persone, dei fatti, al di là della sua stessa gente. È un uomo curioso, Giuseppe Impastato, detto Peppino. A Cinisi è nato e cresciuto il 5 gennaio del 1948. Il padre, Luigi Impastato, è un commerciante, amico di mafiosi. Lo zio, Cesare Manzella, un capo mafia ucciso nel 63 nel corso di una guerra tra clan. È giovane Peppino, ma lui ha fatto un giuramento. Come mio padre, io non diventerò mai. Fonda il circolo Musica e Cultura. Molti nel paese dicono che è matto, ma altri giovani del paese si uniscono a lui. Nel 1976, insieme ad un gruppo di amici, mette insieme una radio, la chiama Radio Out. È una piccola emittente che denuncia illegalità, progetti criminali e gli affari della mafia. Nel 78 Peppino Impastato decide di candidarsi come indipendente alle elezioni comunali, ma a quell'appuntamento elettorale lui non arriverà mai. È il 9 maggio del 1978 e sono le ore 1:40. Il macchinista del treno Trapani-Palermo, Gaetano Sdegno, è un onesto lavoratore. E lui, quella tratta di ferrovia siciliana che sfila dalla campagna e i coltivi, la conosce molto bene. Località feudo, territorio di Cinisi. Il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva che il binario è tranciato. Poi avverte il dirigente della stazione ferroviaria che alle 3.45 chiama al telefono i carabinieri, che arrivano sul posto e compiono il primo sopralluogo. Il binario è divalto per un tratto di 40 centimetri e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. Lo stesso 9 maggio il procuratore aggiunto Gaetano Martorana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata e scrive: verso le ore 0:30/1 del 9.5/1978, persona allo stato ignota, presumibilmente identificantesi. Ma come scrivi? Perché presumibilmente identificantesi? In tale impastato Giuseppe, si recava a bordo della propria autovettura Fiat 850 all'altezza del chilometro 30+180 della strada ferrata Trapani-Palermo per ivi collocare. Ma come cazzo scrivi? Ivi un ordigno dinamitato, che esplodendo, dilaniava lo stesso attentatore, chiuse le virgolette. Così. Ed è andata ancora bene. 24 anni dopo, così. Alle 17.15 a Palermo esce la corte, no, e dice: ergastolo Adontano Badalamenti, il mandante dell'assassino. Adontano Badalamenti è uno dei boss criminali della mafia. Era stato arrestato per il processo Pizza Connection in America e stava per morire. Allora l'hanno condannato all'ergastolo per l'omicidio di Peppino Impastato. Tanto stava per morire. 24 anni dopo, tutto a posto. Ma la commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giuseppe Impastato scrive una cosa importante. Perché si pone la domanda: e i carabinieri? E i magistrati, quelli che scrivevano che era un attentato di tipo terroristico, Peppino Impastato, quelli che scrivevano il 9 maggio del 1978, esattamente il giorno in cui a Roma, in via Caetani, veniva trovato il corpo senza vita di Aldo Moro. È ancora tutto da scrivere, il capitolo dei rapporti tra mafiosi e forze dell'ordine. E quando finalmente lo si scriverà, si potrà vedere che è popolato da noti capi mafia, e con i carabinieri trattano, si accordano, fanno dei patti,
o un doppio gioco, ma la luce del sole. Che sono occhi che osservano dall'alto della collina, e che sono occhi minacciosi pieni di odio, e ci sono occhi che hanno il colore del tritolo, che incrociano occhi buoni di uomini e di donne che sono dentro un'automobile che corre dritta verso la morte. C'è una collina, ci sono degli occhi e c'è un'autostrada. Dall'alto di quella collina tu puoi vedere la scena attimo dopo attimo, come fosse la scena di un film, come fossero mille scatti fotografici. La corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino a Roma il 23 maggio del 92. Quando arriva a Palermo, all'aeroporto di Punta Raisi, attendono lui e la moglie Francesca Morvillo, 6 agenti con le loro auto. Le vetture si muovono dall'aeroporto. Falcone sceglie la croma bianca. Lui al volante e la moglie gli siede di poco accanto. Insieme il convoglio sta imboccando la 29. E la campagna siciliana sfila ai lati con tutti i suoi colori di magia. Il sole taglia di traverso i finestrini mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare a Palermo. C'è odore di mare. Sulla statale che corre parallela all'autostrada, una Lancia Delta si sta mettendo in moto. È quella di Gioacchino La Barbera. Palermo dista solo 7 chilometri. 7 chilometri. Le auto si stanno avvicinando lentamente allo svincolo Capaci Isola delle Femmine. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage è un segnale in codice, una telefonata sbagliata entrata nella storia di sangue di Capaci. E allora La Barbera sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che corre parallela alla Palermo Punta Raisi. Arrivato ad un punto prefissato si ferma ed aspetta. Ferrante e Salvatore raggiungono l'aeroporto. Gioe e Troia inseriscono una ricevente vicino a 500 kg di esplosivo in un tombino dell'autostrada. Poi salgono con brusche battaglie sulle colline di Capaci. Dall'autostrada, in quel momento, spuntano le 3 Fiat Croma. La Barbera riparte e le segue a distanza. Alle 17:49 chiama Gioe sulla collina. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. Alle 17:56 minuti e 48 secondi l'uomo della collina Giovanni Brusca sfiora il tasto del comando a distanza. L'impulso raggiunge il tombino dove è collocata la ricevente. I 5 quintali di tritolo seppelliti nel canale di scolo divampano. Il boato è enorme, solleva 100 metri di asfalto. Nella prima auto catapultata gli agenti di scorta muoiono sul colpo. Sono Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Nella seconda, spezzate 2 tronconi, il giudice e la moglie respirano ancora. Moriranno all'ospedale di Palermo un'ora più tardi. E in quei minuti, in quelle ore, in quelle settimane. Paolo Borsellino lo ripeteva come fosse un'ossessione. Il mio problema è il tempo. Il 19 luglio del 92 a Palermo è una domenica calda. Borsellino pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carini, poi nel tardo pomeriggio decide di far visita all'anziana madre. Tra il mare e la casa della signora Maria a Palermo c'è un'autostrada. Ma quel pomeriggio le tre croma blindate su cui viaggiano il giudice e la sua scorta transitano vicino allo svincolo di Capaci. Arrivati in città raggiungono via Mariano D'Amelio, una strada chiusa, ostruita al fondo da un muro di tufo. Borsellino fa giusto il tempo a citofonare il numero civico 23 quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Muore sul colpo e con lui i suoi uomini della scorta: Antonio Vullo, Emanuela Loi, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli, Agostino Catalano. Così si moriva a Palermo, così si moriva in Italia, soli, senza la protezione dello Stato che si serve, senza neanche il tempo di vivere, senza un saluto, senza aver chiuso l'ultima pagina di un'inchiesta, soli, minacciati e basta, soli, semplicemente soli. Grazie.
In via Italia hanno spento le luci, hanno chiuso tutti i cancelli, è caduto un angelo in strada, c'è ancora rimasto del sangue fra i suoi capelli. In via Italia c'è un vicolo scuro, porta al ponte dei frati neri, se ci passi un cadavere incontri, è la patria deviata, la patria dei misteri. Ed allora ho chiesto alla polvere se davvero questo tempo è assassino, la risposta è nella tela del ragno nascosta tra i fili. Ed allora ho chiesto alla polvere se davvero questo tempo è assassino, la risposta è nella tela del ragno nascosta tra i fili di un burattino. C'è una scritta sul muro, qui è morta la democrazia, i bambini giocavano ai draghi, poi su questa strada arrivò la polizia. In via Italia hanno messo i sigilli, li hanno messi su tutti i dintorni, da via Fani fino a via Caetani, ci puoi anche mettere 50, 55 giorni. Ed allora ho chiesto alla polvere se davvero questo tempo è assassino, la risposta è nella tela del ragno nascosta tra i fili di un burattino. C'è una sconfitta che dorme dentro un portone, se guardi due piani più su ci sono le tre scimmie sedute, sedute al balcone. Ed allora ho chiesto alla polvere se davvero questo tempo è assassino, la risposta è nella tela del ragno nascosta tra i fili. Oh, and la 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 la.
scriveva Giovanni Falcone. Un uomo fa quello che è il suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli e le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana. Gli uomini passano e le idee restano. Restano le loro tensioni morali che continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Non è retorico né provocatorio chiedersi quanti altri coraggiosi imprenditori e uomini delle istituzioni dovranno essere uccisi perché i problemi della criminalità organizzata siano finalmente affrontati in modo degno di un paese civile. Il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Credo dovremmo ancora per lungo tempo confrontarci con la criminalità organizzata. Per lungo tempo, ma non per l'eternità. Perché la mafia è un fenomeno umano. E come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione. E avrà quindi dunque anche una sua fine. Si muore generalmente perché si è soli e perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone di tutte le necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia e a Milano la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Questa è la nostra memoria, quella che non deve mai andare dispersa. Raccontiamolo soprattutto ai più giovani, per non dimenticare. Grazie! Marino Severini e Sandro Severini dei Gang.
Quel giorno Dio era malato in un paese di fame e pietre, nacque il figlio di un vulcano e di un fiocco di neve. Erano i tempi della battaglia, delle ferite, delle bandiere, delle fughe sulla montagna, delle camicie nere. Passerà come acqua lungo il fiume, come passa questo vento, come passi soli nel tempo. Sua compagna, ma chi sa dire se è paura o è amore che ti incendia il cuore e ti fa morire. Passerà come passa questo vento, come passi soli nel tempo. Vennero i giorni delle menzogne, delle bestemmie, delle preghiere, dei compromessi e le piazze vuote, nuovi altari, nuove frontiere. Ora è solo come la pioggia, come pioggia nelle strade, con le radici, con le sue ali, come un re di spade. Solo come un sospiro, un orizzonte perso di vista, è solo come un gigante, è solo un vecchio comunista. Passerà come acqua lungo il fiume, come passa questo vento, soli nel tempo. Passerà come acqua lungo il fiume, come passa questo vento, come passi soli nel tempo.
Bologna, 2 agosto 1980. Sergio Secci in stazione, 24 anni appena e già una voglia di vivere che non sa contenere. Perde un treno, entra nella sala d'aspetto di seconda classe e aspetta la sua coincidenza. Vicino a lui c'è Roberto Procelli, che Sergio non conosce, perché Roberto viene da San Leo di Anghiari, 4 chilometri da Arezzo, un paese dove tutti lo conoscono da bambino. Quell'estate per Roberto è speciale, perché lui porta un berretto in testa, è partito soldato, 121esimo battaglione di artiglieria a Bologna. Vicino a lui c'è Francesco Gomez Martinez, 23 anni, spagnolo di Madrid, né poeta né studente, ancora giovane per lavorare, già vecchio per i banchi di scuola. Gli hanno detto che in Italia si cucca, gli hanno detto che ci sono delle belle donne. Vicino a lui ci sono Pablo, Paco, José. E fuori, piazzale della Medaglia d'Oro, dove sono posteggiati i taxi, c'è Fausto Venturi, detto Togliatti. E c'è anche un suo amico, Francesco Betti, detto Verbale, 44 anni, di San Lazzaro di Savera. C'è Katia Bergianti, che ha 49 anni, una bella donna, sempre allegra, che sta dentro al ristorante Cigar. E lei l'ha preso veramente sul serio il suo mestiere. A un certo punto qualcuno entra dentro
E le dice: mi fa un cappuccino, chiede un signore, caldo mi raccomando. Allora Euridia prende la tazza grande e fa scendere il caffè lentamente, e poi lo zucchero, il cucchiaio, il vassoio, il cappuccino caldo è servito. Il signore lo beve ed è contento. Poi ci sono le ragazze, quelle che lavorano con Euridia, dentro nel ristorante Cigar, quelle che stanno sopra nell'amministrazione. C'è un via e vai. Dolci, caramelle, cioccolatini, gelati. Maria Fresu si rivolge alla sua bambina, Angela, di 3 anni, capelli corti, neri. Non essere impaziente, io non posso comprarti il gelato tutte le mattine. E allora, dentro nella sala d'aspetto, inizia come una sorta di danza. Il mio amico Carlo Lucarelli, in una puntata di Blu Notte, ha preso questa scena e l'ha fatta rivivere. È stata una delle cose più emozionanti per me, perché io l'avevo soltanto immaginata, quindi scritta, ma è andata proprio così, dalla parte sinistra. Maria rincorre Angela come una danza. È una caramella. In quel momento Maria rincorre Angela e Angela si porta vicino. Al muro portante della stazione. È una danza, è semplice, 10 metri, una danza. Poi ci sono Angelina e Domenica Marino che stanno scendendo dal treno che viene dalla Sicilia. Un paese antico, Altofonte, tra le colline che dominano Palermo. Una terra aspra, poco coltivata. C'è Nazareno Basso, 33 anni, che lavora a Milazzo. Ci sono 2 inglesi che si chiamano Catherine Ellen Mitchell e John Andrew Kulpiski, 22 anni inglesi. Loro l'Italia non la conoscono nemmeno. L'hanno vista in cartolina, si sono fatti un regalo dopo 5 anni di duro studio. Poi c'è Roberto Gagliolo, 25 anni, che è arrivato a Bologna per disintossicarsi, perché si faceva di eroina e ascoltava i Rolling Stones e i Doors. You can always get what you want. Aveva scritto poco prima dentro in un foglio. Rolling Stone, tutti lo possono capire. C'erano un giapponese di Tokyo, di 20 anni, Iva Osegugi. Era qui in Italia per una borsa di studio, voleva diventare diplomatico. Tutte queste storie che si incrociano quel giorno lungo i binari di una stazione d'agosto. Sono storie semplici che senti ancora oggi raccontare, forse banali, vere, quelle di centinaia di persone, nomi, volti, sorrisi, abbracci, parole. Nella sala d'aspetto di seconda classe entra un uomo che non ha un'anima, è un uomo, come fosse un fantasma, entra, porta una borsa valigia in mano, di quelle con la cerniera e i piedini metallici, è un funzionario dello Stato, è un fantasma, non lo vedi? Lui entra, si guarda intorno. Tutti parlano, tutti leggono, tutti fumano, sì. E non badano quello che accade, non prestano attenzione, perché lui non ha un'anima.
il funzionario dello Stato deposita la valigia sul tavolino portabagagli a 50 centimetri dal suolo, accanto al muro portante della sala, mentre Maria e Angela proseguono la loro danza. Le 10:25. 10 minuti e poi la strage. 25 kg di esplosivo gelatinato con bombe di tipo militare, compresso dentro in una valigia di aspetto normale. Un vento forte spazza via ogni cosa. È un tornado violento, più forte del terremoto. C'è dentro il sapore della morte, di cose bruciate, di vecchi boati. C'è dentro le urla e le grida. È una sala d'aspetto di seconda classe che si sbriciola come fanno quei castelli di sabbia quando c'è l'alta marea. Entra in quella di prima classe e travolge ogni cosa. Travolge centinaia di metri cubi di terra, travolge delle travi che sono lunghe 200 metri, travolge delle pensiline in acciaio che erano dentro lì da 100 anni, tutte belle precise. Travolge un treno straordinario, uno 3534 ancora Basilea, travolge il ristorante Cigar. Un'onda lunga di tutto questo si è riversata in meno di un secondo nella piazza della stazione di Bologna verso il binario 1 e poi si è infilata laggiù dentro nel sottopassaggio. È un mondo compatto, fatto di cose e di persone che poco prima erano vive. È venuto giù, si è sfaldato e si è dissolto. E in tutto quel macello, e in tutto quel mattatoio, l'orologio si è fermato. Le 10:25, 85 morti e 200 feriti. Grazie.
E noi vi vogliamo salutare, potete anche accendere le luci, tanto è finita, almeno guardo anche se ne sono andati tutti, se è rimasto qualcuno, perché il teatro, sinceramente, io vengo più dall'osteria che dal teatro, quindi ho il buio davanti, dopo un po' uno si annoia, ecco, qualcuno è rimasto. Beh, questa è la canzone con la quale io vi voglio dare soprattutto la buonanotte e beh, insomma, no, spero che voi andiate a casa non tristi stasera, per carità, perché anche con questa canzone quello che è importante in tempi come questi, ce la faremo, insomma. No, non per rassicurare, per carità, perché avevo capito che anche in altri tempi, in altri momenti ci hanno messo paura. Io penso che questo paese ce la farà, se riuscirà a non aver paura, a vincere la paura. Con quella andremo sicuramente avanti e continueremo su quelle strade che voi chiamate come volete, anarchia, comunismo, io chiamo emancipazione. E questa è una lezione, una storia grande che un posto come Sesto San Giovanni ci ha insegnato, almeno a noi che veniamo da lontano, insomma. Oltre le sbarre e i confini, oltre il deserto e ancora più in là, stanotte è caduta una stella proprio sull'orlo della libertà. Come un amore senza più amanti, come una guerra senza più spade, si resta senza più fiato, come dopo una corsa senza più strade.
di fiato ne abbiamo sprecato, di grida, di urla per avere di più. Ed ora che il tempo è cambiato, resta la rabbia e niente più. Perché per tutto ci vuol così tanto perché, dimmelo tu. Si muore ubriachi di noia, si muore per Dio quando non ce la fai più. Questo grande freddo dai nostri cuori vedrai se ne andrà. Verrà un nuovo giorno e bruceremo queste città. Spezzato, diviso, caduto in ginocchio e chiedevi pietà. Con un biglietto di sola andata, con solo un pezzo di verità. Come ti avranno rubato a quella tua voglia di libertà.